I giochi dell'armonia presenta.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Quinto incontro. Toledot. Prima parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Entriamo con questa puntata in un'altra sezione di questa avventura, di questa lettura pacata che coglie qua e là ciò che si può dire di testi che meriterebbero spiegazioni molto più approfondite, molto più dotte di quanto noi possiamo dare in questa sede. Ma compare appunto una seconda fase, che è il secondo racconto della creazione. Ritroveremo gli stessi temi, ma li ritroveremo in chiavi molto interessanti e rovesciate in un certo senso. Se le prime trasmissioni le abbiamo messe tutte sotto la parola Bereshit, cioè a motivo, a partenza, a origine nel senso di punto di inizio del tutto, il capo di tutto, l'origine del tutto, ecco, noi mettiamo quanto segue sotto la parola Toledot. Toledot è un termine che indica al plurale l'atto di generare, le generazioni. Abbiamo nel testo della traduzione italiana queste sono le origini del cielo e della terra. Beh, la parola origine è buona se noi la intendiamo in senso, come dire, familiare, perché sotto a questo termine c'è il verbo yalad, che vuol dire procreare, generare, la nascita. Allora noi passiamo da un concetto di basamento, come era in Bereshit, a schema, a fondamento del tutto, a un termine di generazione, di qualcosa che è la cosa da cui si nasce. Infatti questo termine viene usato per le genealogie. Non dimentichiamo che avremo nel Vangelo di Matteo, il primo Vangelo, un inquietante, sorprendente libro di genealogie all'inizio, che sì, se uno prende i Vangeli e vuole cominciare a leggerli, la prima pagina è illeggibile, perché di fatto si trova di fronte a una serie di nomi che sono un tipo di lettura della realtà un po' peculiare, che va spiegata. Bisogna entrare in questa roba, perché abbiamo questo che è figlio di quest'altro, che è figlio di quest'altro, questo, e questa è la tavola del libro delle generazioni. Perché di fatto noi nelle origini delle cose abbiamo il DNA delle cose. Allora, ancora una volta, qui, in questa figliolanza della creazione, in questa generazione, in questa genealogia della creazione, noi abbiamo una chiave per capire tutto quanto. Infatti, è come dire, l'uomo nasce da questo, l'uomo viene generato da queste condizioni. Se togliamo queste condizioni, l'uomo non vive più. E infatti qui avremo un mondo, diciamo così, che si avvicinerà ancora di più agli argomenti che ci interessano più specificatamente, cioè le nostre sfide esistenziali, il mondo della nostra grandezza e piccolezza. Bene. In questo secondo capitolo, il testo probabilmente comincia al versetto 4 con questo termine, queste sono le origini, le toledot, appunto, le generazioni, le genealogie del mondo come fu creato da Dio, noi abbiamo ancor di più un elemento che avevamo già sottolineato in una precedente trasmissione. l'elemento paradossale della condizione umana. Qui è ancor più evidente. Noi dobbiamo capire alcune cose strutturali. In Genesi 1 l'uomo viene creato per ultimo. Il racconto della Genesi, nella sua prima pagina, pone un Dio che sta facendo le cose, sta creando la realtà, il verbo principale che viene usato è il verbo dire, crea dicendo, e cosa fa? Inizia dallo sfondo, crea come un palcoscenico, mette i personaggi secondari, poi mette i comprimari e poi alla fine compare e il personaggio principale entra in scena ed è l'uomo come culmine di tutta l'opera della creazione. In questo secondo capitolo, dove abbiamo la preziosità di sentirci riraccontare da capo la generazione dell'uomo, secondo tutta un'altra prospettiva, perché capiamo perfettamente che è inesauribile l'argomento antropologico, cioè capire chi siamo, ma chi riesce mai a finire l'argomento? E la Bibbia preziosamente ci mette due tagli diversi che non si contraddicono per niente, ma che ci permettono di integrare una prospettiva con l'altra. La prospettiva di Genesi 2 è rovesciata. Si partirà dall'uomo, cioè mentre in Genesi 1 l'uomo è culmine, in Genesi 2 l'uomo è il punto di partenza. Dice il testo: nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. È interessante, cioè è come se io sto guardando la realtà di oggi e dico: prima non era così, e come mai invece oggi è così? Perché Dio non aveva fatto piovere sulla terra. Abbiamo già rimarcato più volte che la pioggia è sempre un segno molto importante, lo è oggettivamente, l'acqua è elemento fondamentale della vita, ma per chi vive in un deserto, chi vive ai bordi di un deserto come Israele, l'acqua è sempre qualche cosa che suscita tanto, tanto trasporto, tanta simpatia, è il punto veramente essenziale. Qui senza acqua non si campa. E allora Dio non aveva ancora fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Cosa compare subito, e sarà un tema fondamentale, il tema dell'incontro fra l'opera di Dio e l'opera dell'uomo. Cioè non è che il mondo è così semplicemente perché Dio lo fa così, è così perché Dio manda l'acqua e l'uomo la sfrutta e lavora il suolo. Cioè il mondo è una sinergia fra Dio e l'uomo. È meraviglioso questo, perché dà una chiave molto importante all'opera umana. Dobbiamo capire ancora meglio come funziona tutto ciò. Quello che compare è che c'è bisogno dell'uomo. Che cosa curiosa. La terra è fatta e non cresce, non c'è erba campestre, non c'è cespuglio, non c'è realtà, perché non c'è qualcuno che lavori le cose. È molto importante questo. Noi siamo sempre in bilico fra antropocentrismo saccente, superbo, ingannato, e fatalismo. Il fatto che tutto dipenda dall'uomo oppure tutto dipenda da Dio. No, qui c'è un equilibrio molto molto sano. Tutto dipende da Dio, ma l'uomo ci vuole. Dio crea tutto, ma l'uomo è una leva fondamentale, è il centro, è importantissimo. Tutta quanta la realtà ha bisogno dell'uomo, ovvero sia, noi abbiamo a che fare con un antropocentrismo teocentrico. Questa è una ossimoro, ma qual è la condizione? L'uomo è necessario, è importantissimo, è meraviglioso se parte da Dio. Se invece non parte da Dio, se non è di Dio, se non continua a essere in relazione con Dio, perde il suo antropocentrismo, cioè perde la sua condizione. Ovvero sia, noi siamo grandiosi e meravigliosi, ma se restiamo in contatto con Dio. Se perdiamo il contatto con Dio, diventiamo brutti, diventiamo l'ombra di noi stessi. Abbiamo detto questa cosa in mille modi, però è importante vedere come questo testo presenta questa antropologia dignitosissima, dove l'uomo è fondamentale, importantissimo, cioè Dio ha creato una cosa e questa cosa non funziona fino in fondo perché non c'è ancora l'uomo, perché manca l'uomo che è talmente tanto importante che Dio ne ha bisogno, che cosa curiosissima, no? E però l'uomo riceve questo dominio, come abbiamo già detto altrove, ha dalla sua origine, dal suo rapporto col suo creatore, ha la sua potestà, la sua grandezza. E infatti, dice la nuova traduzione, una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo, cioè una situazione casuale, irrigava sì, ma bisognava lavorarci su sta roba, ovvero sia c'è bisogno di elaborare, il materiale lo mette Dio, il lavoro ce lo dobbiamo mettere noi ed è Dio che ci manda a fare questo lavoro. E allora veniamo al testo proprio, e allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Ecco, qui ci abbiamo una realtà che è la nostra materia base, polvere. Possiamo pensare che la polvere sia un elemento negativo, o umiliante o infimo. No, non è assolutamente così. La polvere è la materia. La polvere è ciò che usa Dio per fare le cose, cioè la semplice proprio materialità. L'uomo è fatto con la materia, cioè ha a che fare con la materia. È materia, non è un'idea, non è un'astrazione. Non vive come puro spirito. La materia è il luogo di accoglienza di questo dono, che è il dono del soffio di vita. È interessantissimo perché questa parola non è la parola Ruach, lo Spirito Santo, è un soffio di vita. È la condizione dell'uomo di avere questo annunzio dello Spirito Santo, però di suo lo Spirito Santo non ce l'ha ancora. Bisognerà aspettare fino alla Pentecoste perché riceva in pienezza questa completezza di natura di figlio di Dio. Qui è una creatura meravigliosa e bella, importantissima, a immagine di Dio, ma è un incontro fra due doni, il dono della materia e il dono dello spirito di vita. Cioè, non è, come dire, possibile scindere queste due cose senza avere o banale materia o una vita che non ha concretezza. È certo che questo è sempre il nostro problema. Stare in un equilibrio fra ciò che è concreto, ci si sbatte contro, e ciò che è spirituale, vitale, esistenziale. Noi dobbiamo capire che Dio ci ha fatti polvere, che questo dato non è un dato umiliante, è un dato di realtà, va semplicemente accettato. Non si può vivere bypassando la carne, non si può vivere dimenticando, auspicando un mondo senza materia. In certo senso, come diceva un mio caro amico fisico, i cristiani sono i veri materialisti, cioè obbediscono alla realtà, sono incastrati nel reale, nelle esigenze delle persone, nelle fattualità delle cose. Noi siamo fatti di polvere, accettiamolo, non possiamo fare le cose senza misurarle, farle determinare da questo dono che è la materia. La materia è una cosa bellissima, cioè noi siamo fatti di cose autenticamente concrete, È inutile che uno mi vuole amare senza passare per le mie necessità concrete. È inutile che io voglia fare qualcosa di buono, che ne so, per i giovani, se non penso alle loro condizioni concrete. Se mi metto a tavolino e mi studio un progettino che non significherà niente, se non c'è carne, è solamente un soffio che non ha un luogo dove posarsi. Questo soffio deve entrare per le narici dell'uomo, cosa curiosissima. Questa entrata per il respiro, questo luogo di ricezione, il luogo dell'olfatto, il luogo della percezione, del senso della situazione. Ecco, entra per le narici e rende questa materia un uomo, sicché non è solo materia, non è solo spirito e non è una materia spiritualizzata o uno spirito materializzato, no, è questo incontro, è questo equilibrio. Su questo tema dell'incontro fra la materia e il soffio, su questa nobiltà dell'uomo che è questo incontro, che non è solamente il soffio, però c'è qualche cosa nella scrittura che sembrerebbe un po' contraddire. Facciamo un momento una parentesi, un piccolo viaggio in alcune espressioni dei Salmi, dove noi capiamo questa citazione di questa creazione dell'uomo con questo soffio di vita dentro questa materia che lo costituisce uomo, che un pochino ci può aiutare. Per esempio nel Salmo 33 si dice: dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni sua schiera. Di fatto il soffio è la parola. Cioè qui abbiamo che mentre da una parte compare che l'uomo è plasmato da Dio, questo è un punto fondamentale, cioè l'uomo è opera, proprio le dita di Dio che plasmano, che cosa curiosissima, l'uomo ha le impronte digitali di Dio addosso. Il verbo che viene usato lì è proprio modellare, richiama ad arte la realtà, per cui sembrerebbe che stiamo entrando in una logica dove la materia è proprio toccata da Dio, è diverso da tutte le altre cose che ha creato. Questo solo è plasmato, è fatto come un'opera di scultore. C'è un'arte di Dio che viene messa in atto ed è un'arte che sembrerebbe limitarsi a questo. Non basta. Cioè, è curioso. Questo parla anche molto delle nostre opere. L'uomo può fare con le mani tante cose grandiose, infatti ha immagine di Dio e ha questa creatività che è bellissima nell'uomo, eppure manca qualcosa, non bastano le mani. Il soffio della bocca di Dio curiosamente compare nella creazione dell'uomo al capitolo secondo, ma nella prima creazione, in Genesi 1, era tutto questo discorso di Dio, cioè le 10 volte in cui parla, il fiato è la parola dell'uomo altro non è che l'elaborazione dell'uscita dell'aria per mezzo delle corde vocali, questo raffinatissimo modo che ha l'uomo di elaborare parole, comunicazione, e la voce dell'uomo resta il suono più bello che c'è sulla terra, è una cosa che spacca ogni solitudine, che cambia ogni contesto. Senza ombra di dubbio, questa cosa qui, che l'uomo viene creato dalla voce di Dio, diceva già nella prima nostra trattazione riguardo di Genesi 1 che c'è una parola di Dio dietro a tutto, ma l'uomo è una parola di Dio. Questo viene detto con questa storia qui del soffio. Il soffio è lo spirito di vita, cioè questo contatto, anche se non direttissimo, ma il punto è che l'uomo viene plasmato e poi prende, riceve una parola, riceve un soffio di Dio e quello è ciò che lo fa uomo. Se andiamo a vedere altri salmi, per esempio il Salmo 39 dirà cose del tipo: solo un soffio è ogni uomo. è come ombra l'uomo che passa, solo un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa chi le raccolga. Questa espressione è negativa? Vediamo un pochino. Ogni uomo non è che un soffio, dirà anche il Salmo 39 al versetto 12. Il Salmo 62 dirà, sì, sono un soffio i figli di Adamo. Ma cosa vuol dire? Io sono solo un soffio. Da una parte sicuramente vuol dire che io ho grandi limiti, io sono molto poco, io sono come il vapore acqueo che si condensa in una giornata fredda e poi sparisce. Sarà questa la condizione, per esempio, di Abele, che si chiama proprio così, vapore, cosa evanescente. Ma io sono una cosa evanescente? Sì, evanescente quanto qualcuno che mi parla, quanto una relazione che dovrò accettare essere sempre, diciamo così, nella realtà e non può essere materializzata, dovrà sempre essere un atto. Io sono amico di qualcuno nei miei atti di amicizia, l'amicizia non è una cosa che sta lì. Io sono un soffio, qualcosa che passa. Io sono un'identità che sta nelle cose che fa, che dice, che ama, che rifiuta. L'uomo non è che un soffio, è vero, è la sua parte nobile, è il suo spirito, è il suo cuore. Se la materia non ha un cuore, è inutile vivere la materia. E se il cuore non avrà materia, vorrà dire che non c'è neanche il cuore. Io sono il senso delle cose che faccio. I bambini colgono subito con che cuore ci avviciniamo a loro. Persino i neonati si impauriscono quando sentono qualcosa di aggressivo, quando sentono il peso di uno sguardo minaccioso o non amorevole. Tutti quanti sanno che il cuore di tutto sta in un soffio, il cuore di tutta la realtà è con che spirito faccio le cose, con che approccio, con che indole io faccio le cose. Cioè qualcosa che sorge spontaneo in me, che è la mia vita. È la mia vita come arriva agli altri, è il soffio del mio essere come arriva agli altri. Noi abbiamo bisogno di conservare questo incontro fra la realtà e il soffio, fra la materia e il soffio, cioè il senso della nostra vita. Quando due persone stanno accanto ma non si amano più perché hanno lasciato deteriorare il loro soffio d'amore, la loro vita può diventare un inferno, una banalità, un'infelicità. Bisogna custodire il soffio vitale, dirà un profeta. Noi dobbiamo prenderci cura con la nostra carne, nella nostra carne, per mezzo di atti fatti con la polvere che siamo, del nostro soffio, del nostro spirito, del cuore delle cose, del perché campiamo, del perché viviamo. Non si può vivere, per esempio, senza pregare. La vita cristiana senza preghiera non esiste, per un motivo molto semplice: perché il mio spirito diventa solo il mio e non lo ricevo da Dio. Devo ascoltare la parola di Dio, perché quando Lui mi insuffla nelle narici ciò che è il mio senso, il mio perché, la mia importanza, ecco, io vivo e vivo bene. Siamo chiamati a vivere generati dallo Spirito costantemente, generati dal senso delle cose, a contatto con la realtà. Cosa stiamo vivendo? Una degenerazione in un benessere materiale che ci spegne come persone. Noi dobbiamo salvaguardare l'unità fra la materia e lo spirito, non come un concetto, ma come la verità più bella, più nobile del nostro essere.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Quinto incontro. Toledot. Prima parte.